Siamo collegati con Lorenzo, un compagno con il quale vogliamo parlare di Stati Uniti. Lui si è occupato nell'ultimo periodo con una serie di articoli usciti prevalentemente sul settimanale Umanità Nova relativi alla questione delle armi, ma anche alla questione della violenza poliziesca, due dei temi che sono al centro del dibattito sul movimento che si sta sviluppando negli Stati Uniti e che non sembra avere battute d'arresto, nonostante i cinque poliziotti ammazzati nel corso di una manifestazione, tra l'altro dall'ennesimo ex militare che ha imparato fin troppo bene ad usare le armi fuori dagli Stati Uniti, ammazzando qualcun altro dall'altra parte del mondo e poi usandole in altra maniera. Quindi torniamo, come dire, al tema di una società comunque militarizzata, comunque attraversata dall'utilizzo massiccio delle armi e anche nei confronti di una polizia il cui profilo nei confronti delle persone afroamericane ci rimanda il quadro di una vera e propria strage. Prima, leggendo la rassegna stampa ed esaminando l'articolo del Manifesto, si parlava del cosiddetto discorso che ogni padre e madre neri devono fare a propri figli, specialmente se maschi, su come restare vivi se per caso si incappa in un controllo di polizia. Lorenzo, a te la parola.
Allora, intanto un saluto a te e a tutti gli ascoltatori della radio. I casi della settimana scorsa non sono niente di nuovo. Non sono niente di nuovo, perché questi omicidi da parte della polizia nei confronti di appartenenti a comunità, diciamo, di minoranze etniche, tra virgolette, purtroppo sono una questione all'ordine del giorno negli Stati Uniti da sempre. Quello che è cambiato questa settimana qua è che c'è stato una maggiore indignazione, perché sono stati, e non è comunque il primo caso, c'è stata la diffusione dei video in cui si vedono questi omicidi, tra l'altro in un caso, nel caso di Phelan Castle, girato dalla stessa fidanzata, in cui si vede che viene ammazzato senza motivo dal poliziotto che l'aveva fermato in un controllo automobilistico. E anche nell'altro caso vi è un video girato da un testimone presente sul posto. E questo ha riacceso un'ondata di protesta del movimento Black Lives Matter, il movimento che era nato oramai un anno e mezzo fa, dopo la sequela di omicidi sempre di appartenenti alla comunità afroamericana da parte di sbirri privati e sbirri pubblici, e che aveva portato anche a proteste molto dure, pensiamo agli episodi di Ferguson, eccetera. E poi quello che è cambiato questa settimana qua è che ha aumentato ulteriormente la tensione, ed è un fatto nuovo, diciamo, è stato l'omicidio dei cinque poliziotti a Dallas, in Texas, da parte di questo afroamericano armato di fucile di precisione, che poi è stato a sua volta ucciso, tra l'altro per la prima volta con un drone all'interno degli Stati Uniti, un drone non aereo ma un robot su cingoletti mandato a stanarlo, ed è, che si sappia, il primo caso negli Stati Uniti in cui vi è l'utilizzo di droni armati nei confronti dei cittadini, e che è anche piuttosto inquietante come cosa.
E ovviamente sì.
Questo ha ovviamente cambiato l'ordine del discorso a livello dei mass media, perché è venuta fuori la solita questione, se ne parlava anche prima nella rassegna stampa, del fatto che il movimento Black Lives Matter sarebbe il mandante morale dell'omicidio di questi poliziotti, del fatto che ci sarebbe una war on the cops, che ormai è una cazzata che viene sparsa a piene mani dai media di destra americani negli ultimi anni, quando in realtà sono da vedere i dati statistici, il livello dei poliziotti ammassati in servizio è estremamente basso, ed è il più basso degli ultimi 35 anni, o 30 adesso non ricordo bene. Mentre invece il numero delle vittime fatte dalla polizia è il più alto in assoluto degli ultimi decenni, quindi si ha a che fare con una situazione in cui anche i media ovviamente vanno a mettersi a mettersi in mezzo, a propagare questa disinformazione. Vi sono ovviamente anche dei forti tentativi di recupero politico in senso riformista di queste istanze anche radicali da parte della comunità afroamericana. Si citava prima durante la rassegna stampa il fatto delle parrocchie che come poli di aggregazione, nei fatti anche di recupero di queste istanze, ma non scordiamoci anche di tutti gli stessi meccanismi elettorali che sono la base del sistema politico americano, che è un sistema politico basato fondamentalmente sul gerrymandering, quindi disegnare sulla cartina delle circoscrizioni elettorali che sono completamente al di fuori di qualsiasi logica geografica e di distretto politico come potrebbe essere inteso nei paesi europei, ma bensì sono disegnate appositamente per garantire il predominio di un partito nel corso dei decenni. Non dimentichiamoci tra l'altro anche di come il Partito Democratico, la stessa Hillary Clinton, abbia una forte presa all'interno di certi settori delle comunità afroamericane, soprattutto di quelli della piccola e media borghesia suburbana, e mentre invece è completamente differente la situazione nelle aree rurali del sud degli Stati Uniti, dove peraltro c'è un fortissimo tasso di astensionismo all'interno delle stesse comunità. Comunque è un dato indubbio che buona parte del movimento, di chi si muove all'interno della questione degli afroamericani in generale, delle minoranze, si è in buona parte cooptato da parte del Partito Democratico. Basta pensare alla fine piuttosto ingloriosa che è andata a fare un'associazione come l'NAACP, l'associazione, una delle più importanti associazioni degli anni 50-60 dei diritti civili, che è stato completamente cooptato all'interno dei meccanismi elettoralistici. E quindi vi è anche una difficoltà probabilmente ad andare a individuare degli sbocchi che permettono la costruzione di rapporti di forza di un certo tipo per cambiare la situazione, perché la vicenda, cioè quando poi si finisce cooptati all'interno di questioni elettorali, all'interno di pratiche istituzionali, la carica sovversiva di questi movimenti viene persa, e inoltre i problemi non vengono risolti, perché con le votazioni e quant'altro si potesse risolvere il problema del razzismo negli Stati Uniti probabilmente sarebbe già risolto da tempo, ma così non è, in quanto rimane tutta una questione culturale, rimane anche tutta una questione economica e di classe, perché come prima si ricordava c'è anche il discorso che è una doppia contraddizione, una doppia oppressione di classe, razzista e in molti casi anche di genere, peraltro, perché poi le donne afroamericane, così come le donne latine e dei nativi americani, sono quelle più facilmente vittime di violenza, dati statistici alla mano, sempre. Insomma, la questione è molto complessa, non può essere semplificata come spesso fanno i media italiani o peggio ancora quelli statunitensi. E quel che è certo è che il movimento Black Lives Matter sta avviando un ciclo di lotta piuttosto interessante, e che pare al momento che abbia anche la capacità di sedimentarsi perlomeno nelle aree urbane e suburbane. Bisogna vedere se avrà anche la capacità di andarsi a sedimentare in tutte quelle comunità rurali del sud degli Stati Uniti, che erano stati anche uno dei motori del movimento per i diritti civili prima e del movimento per l'emancipazione degli afroamericani dopo, dagli anni 50 in poi, che erano le comunità poi che si dovevano difendere in maniera più pesante da parte degli attacchi del Ku Klux Klan e di tutte le altre associazioni razziste supportate pesantemente da parte del potere statale locale. E tuttora, peraltro, un dato che spesso viene completamente ignorato dai media, e che la polizia americana, soprattutto negli stati a sud del Midwest, quindi negli stati dal Midwest in giù, il sud degli Stati Uniti classico, la famosa Bible Belt e compagnia, ecco, questi poliziotti qua spessissimo sono anche aderenti ad associazioni razziste e suprematiste bianche. Uno dei poliziotti uccisi a Dallas, per dire, pare fosse uno di questi, e stanno girando in queste ore qua le sue foto con gli ingrandimenti che fanno vedere che su qua c'era degli anelli con croci di ferro e altri simboli nazisti. tipi di personaggi insomma sono questi. Tra l'altro anche la stessa questione della polizia americana è piuttosto complessa, perché l'apparato poliziesco americano si muove a vari livelli, cioè il livello federale, quindi l'FBI piuttosto che il Federal Marshal, c'è il livello della polizia statale, quindi quella lì dei singoli stati, quindi la polizia dello stato del Texas, poi nel Texas ci sono anche i famosi Texas Ranger, ma quello è un altro discorso, piuttosto che la polizia dello stato del Minnesota, del Michigan, o quel che vogliamo, e poi ci sono gli sceriffi che invece ci sono a livello di contea, e poi ci sono le polizie locali delle singole cittadine. Ecco, queste polizie delle singole cittadine, tra l'altro, sono anche queste qua inserite all'interno dei meccanismi clientelari, perché sono a nomina diretta. Il capo non sono come nei sistemi italiano, per dire, o anche quello lì in generale utilizzato in tutta l'Europa occidentale e anche in altri paesi americani, in cui per accedere alle forze di polizia devi fare un concorso pubblico, rispondere a determinati requisiti e per fare la carriera poi a tua volta hai dei concorsi interni. No, per quello che riguarda la carica dello sceriffo, ad esempio, sono cariche elettive e quindi vi è un'elezione diretta da parte della popolazione. Per quello che riguarda le polizie delle singole città, quindi i dipartimenti di polizia, sono nomine fatte direttamente da parte del Consiglio Comunale, nella maggior parte dei casi, e anche per quello che riguarda l'assunzione dei singoli poliziotti non vi sono concorsi, ma anche lì sono assunzioni quasi di tipo diretto in molti casi. Poi ovviamente cambiano i regolamenti in base alle singole realtà locali e quindi è molto complesso il caso, però in linea di massima è così, e quindi anche questo ovviamente va a creare, ad aggiungere ulteriori elementi di complessità alla situazione, in quanto si vanno a inserire tutti quanti una serie di meccanismi clientelari che sono estremamente forti all'interno delle comunità rurali degli Stati Uniti, perché quando si parla di Stati Uniti spesso si pensa alle grandi città, Chicago piuttosto che New York o San Francisco, ma invece non dobbiamo dimenticarci che gli Stati Uniti sono un paese estremamente rurale e che queste cittadine qua in realtà vanno a rappresentare una quota estremamente importante della popolazione. E all'interno di queste cittadine qua vi è proprio un dominio di classe estremamente pesante, che tra l'altro si va a riprodurre di generazione in generazione. Spesso anche il mestiere di poliziotto è tramandato di padre in figlio, spesso ci sono forti legami con le famiglie dominanti locali, di piccoli medi imprenditori che posseggono magari l'industria più importante di quella contea lì e che a loro volta detengono il loro pacchetto di voti. Quindi, insomma, è una situazione estremamente complessa da un punto di vista sociopolitico e anche economico, e difficilmente analizzabile anche dall'Europa. Però
resta il fatto che questi eccessi compiuti nei confronti dell'automobilista, della persona fermata casualmente, di persone già ammanettate, io lo definisco eccessi rispetto alla volontà repressiva che si può avere in un determinato momento, no? Poi è difficile definire eccesso, perché ovviamente dal mio punto di vista eccesso è qualsiasi forma di controllo poliziesco nei confronti della società, ma come dire, anche rispetto alle regole del gioco, così come si stanno configurando all'interno di quella società, indubbiamente questi casi rimandano sempre ad una eccedenza di violenza nei confronti di categorie specifiche di persone considerate pericolose semplicemente perché quello è il loro colore della pelle e magari sono anche grandi e grossi. Ecco, questo è uno degli elementi che vengono messi sul campo, ma rispetto a questo sembrerebbe esserci una sorta di incapacità di porre in campo delle misure che lo blocchino. Questo rimanda forse a quello che tu hai appena detto, ossia ad una dimensione di lobbying a livello locale che non è possibile smontare in alcuna misura attraverso provvedimenti di carattere generale, o sbaglio?
E questo sì, indubbiamente, perché sono meccanismi estremamente radicati questi qua, che non possono essere cambiati da parte della singola amministrazione a livello di governo federale o anche a livello di governo statale, e sono comportamenti che sono radicati in quanto strutturali. Questi qua siamo di fronte, il razzismo negli Stati Uniti è una componente strutturale del sistema di quel paese lì, e di conseguenza può essere affrontato solamente da un punto di vista sistemico, può essere affrontato solamente da un punto di vista intersezionista con altre lotte. Questo è ben dimostrato dal fatto che il movimento antirazzista, il movimento per l'emancipazione, partito negli anni 50-60, si è andato scemando quando è finito tutto il supporto e tutta quella rete di lotte che si era andata a creare con gli altri movimenti dell'epoca, quindi col movimento antimilitarista per quello che riguardava il rifiuto della guerra in Vietnam e della leva obbligatoria, con il movimento con il movimento in generale anche di classe che è presente in quegli anni lì, con il movimento degli studenti, così come anche le intersezioni con ad esempio il movimento dei nativi americani. All'epoca il problema dei latinos era percepito in maniera minore perché banalmente ce n'erano meno, dato che si parlava di popolazione residente solamente in determinate aree del sud degli Stati Uniti, California, Texas e poco altro, e non c'era ancora stato tutto il fenomeno dell'immigrazione di massa del Messico e dal Messico e dal resto del Sud America che c'è stato nei decenni seguenti. Comunque vi era un legame con tutta un'altra serie di movimenti che ovviamente andava a rafforzare vicendevolmente e permetteva anche un famoso salto di qualità. E questi movimenti al momento non è che siano assenti del tutto, perché in realtà negli Stati Uniti c'è una miriade di situazioni che si muovono, però diciamo che non hanno più la forza che avevano negli anni 60-70. Anche a livello studentesco banalmente non esiste più l'SDS, non esiste più il RIM e compagnia, anche a livello di partiti della sinistra sono completamente scomparsi ormai. E questo fa sì che insomma possa essere affrontato solamente da tutta la questione del razzismo può essere affrontato solamente da un'ottica generale che però abbia la capacità di agire con rapporti di forza veri sul territorio, sui singoli territori, e da lì vada a smontare da un punto di vista fattuale i meccanismi di dominio classista, razzista, di genere di presenti. Questo è quello che io spero che succeda nei prossimi anni, anche perché oramai la questione della violenza poliziesca è estremamente radicata, nel senso che il poliziotto di base negli Stati Uniti è addestrato per sparare. Tra l'altro, una cosa abbastanza allucinante che si nota all'interno di questi video qua, quando sono disponibili, è che questi poliziotti qua non è che si limitano a sparare uno o due colpi, che qualsiasi persona abbia un minimo di nozione di balistica sa benissimo che un paio di colpi di pistola ben piazzati sono in grado di fermare più o meno chiunque, ma svuotino interi caricatori.
Mirano ad ammazzare.
Mirano proprio ad ammazzare, perché questo quando uno va a usare 8 colpi nel corpo di una persona, la vuole ammazzare punto e basta, non la vuole ferire, non la vuole fermare, né niente. E poi nel caso, tra l'altro, allucinante, quello di Phil Kestell, il ragazzo afroamericano ucciso in Minnesota, il cui video è stato fatto dalla sua compagna che era presente in macchina con lui, lì non c'è neanche stata una colluttazione. Se mentre nell'altro caso, in Texas, c'era stata una colluttazione, eccetera, quindi una certa ottica potrebbe essere comprensibile una determinata reazione della polizia, da parte mia non è né comprensibile né giustificabile, però comunque tenendo un'ottica potrebbe essere comprensibile all'interno di un determinato frame. In questo quadro qua del Minnesota invece si va a vedere come proprio questo omicidio qua da parte della polizia avvenga in maniera completamente idiota da un punto di vista della logica corrente, ma bensì si è inserita all'interno di quella specifica logica del poliziotto americano. Perché lì cosa succede? Controllo normale del traffico, in cui casualmente viene fermato un afroamericano, perché c'è tutta la questione della racial profiling, pertanto in cui una persona appartenente alle minoranze etniche è molto più probabile che venga fermata in un controllo casuale, diciamo, anche se è casuale, a questo punto qua l'ha messo tra molte virgolette. Viene fermato, questa persona qua al momento di dare i documenti dice al poliziotto: la informo che sono armato e sono titolare di un assault carry, che di conseguenza è un porto d'armi, adesso prendi i documenti e il poliziotto fa bene che spararli. È una cosa completamente folle, perché questo qua ti ha già detto: sono armato, ho un documento, adesso glielo mostro, gli faccio vedere che è tutto in regola, e questo poliziotto qua a caso gli svuota un caricatore addosso.
Beh, direi che è molto esplicito. Ci dovremo tornare di sicuro su queste questioni. Purtroppo il tempo è tiranno e dobbiamo fare ancora un approfondimento sul riesame che si è pronunciato ieri rispetto alle misure cautelari per i Notava. Io ti ringrazio molto e alla prossima. Ciao.
Alla prossima, ci sentiamo. Un saluto di nuovo a tutti quanti.
Ciao.
Buona giornata.